Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo, assieme a Carlo Oreglia, e voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS in diretta o in podcast. Questa mattina, a brevissimo, parleremo di viaggi spaziali e di turismo spaziale.
So all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship. With lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Hey!
Questo è il messaggio di Richard Branson la scorsa settimana, qualche istante prima di slacciarsi la cintura di sicurezza e di fluttuare all'interno del Virgin Galactic, ovvero il primo mezzo ad entrare nei confini dell'orbita terrestre per motivi turistici e non scientifici.
Sembrava un reperto audio storico, invece è effettivamente
10 minuti fa.
Molto recente. Branson è stato il primo miliardario a lanciarsi, possiamo dirlo davvero, nello spazio, battendo tra l'altro di pochi giorni il rivale Jeff Bezos, proprietario di Amazon, che proprio oggi è in partenza sul primo volo della Blue Origin, anch'esso un volo suborbitale. Insomma, la corsa al turismo spaziale, che va avanti da oltre 15 anni, è arrivata ad un punto di svolta. Come ha detto Branson, ho sognato questo momento da quando ero un bambino, ma nulla ti può davvero preparare alla vista della Terra dallo spazio.
Insomma, Virgin batte Amazon, che a sua volta batterà SpaceX di Elon Musk, e come sarcasticamente diceva una vignetta che sta circolando sui social media: se tu sei diligente, studi al massimo, ti impegni nel lavoro 24 ore al giorno, un giorno il tuo boss andrà nello spazio. Allora, noi oggi però non ci vogliamo occupare degli aspetti sociali e delle disuguaglianze nel mondo, ma vogliamo sognare, perlomeno per i prossimi 20 minuti, insieme a voi. Se aveste la possibilità, andreste nello spazio? È un vostro sogno?
Insomma, raccontatecelo, le linee sono aperte al 1300 799 626, ripeto, 1300 799 626. Potete anche inviarci un SMS allo 0429 996263. La domanda ovviamente è insidiosa, ne abbiamo parlato anche in redazione che si è spaccata con nostra grande sorpresa tra chi non capiva la domanda, tanto era ovvio che si trattasse, insomma, di un sogno per alcuni,
io
e chi invece sosteneva che manco morto ci sarebbe salito su una navicella spaziale.
Allora, raccontateci la vostra questa mattina insieme ai nostri esperti. Vi ricordo il numero 1300 799 626. Come detto, tra poco sarà la volta del miliardario di Amazon Jeff Bezos, siamo ad un equipaggio di 3 persone, la più giovane e la più anziana, a partire dal deserto del West Texas a bordo del New Shepard. E nei giorni scorsi, per prepararsi al viaggio di appena 11 minuti, l'equipaggio, come detto, alla persona più giovane e la più anziana ad andare nello spazio, ha dovuto sottoporsi ad un corso accelerato per diventare astronauti, e il direttore di volo Steve Lanius si è detto sicuro che l'equipaggio sarà pronto.
We've evaluated the crew capsule systems, including GNC, avionics, pneumatics, separation and descent, escape and crew systems. On the booster, we've completed checks of all subsystems such as avionics, pneumatics, hydraulic. Astronaut training is currently underway and will be completed tomorrow. Based on practice training with stand-in astronauts, we are fully confident that our astronauts will be ready to fly on Tuesday.
A me questa storia del corso accelerato per diventare astronauti fa davvero sorridere, ricorda un po' quei corsi su YouTube, come scolpire i tuoi addominali in mezz'ora e come diventare trader in 2 giorni e mezzo. Facciamo così, le linee sono aperte al 1300 799 626, ma cominciamo a coinvolgere nella conversazione un esperto, il nostro primo ospite, Edoardo Trifoni, direttore della National Space Test Facility a Mount Stromlo qui in Australia. Buongiorno Edoardo. Edoardo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno.
Buongiorno Edoardo. Allora, una settimana storica per il volo, con l'apertura chiaramente per super ricchi, visto che il prezzo va da asted milionare, ma si pensa che sarà sui $250,000. Apertura, diceva, al volo turistico, un momento che però nasce da lontano, dall'inizio degli anni 2000. Allora, raccontaci i primi passi di questi voli turistici.
E, diciamo, nasce tutto da un'idea di un geniale progettista americano che si chiama Bart Rutan, che ha immaginato di riprendere da dove gli Stati Uniti avevano lasciato il velivolo sperimentale X-15, che è un aerorazzo che negli anni 60 era già stato in grado di andare, diciamo, ai margini dello spazio. Quindi, elaborando questo concetto, questo progettista ha realizzato un primo velivolo che si chiamava Spaceship One, e nel 2004 questo velivolo, con la stessa architettura di volo dello Spaceship Two di Richard Branson, che è soltanto un'evoluzione, veniva sganciato da un aereo madre e poi, insomma, faceva un volo assistito da un razzo fino a 100 km di quota e poi ritornava dallo spazio. Quindi ci sono voluti ben 17 anni per passare da questo prototipo a un velivolo che potesse trasportare passeggeri, e devo anche dire, insomma, ci sono voluti anche purtroppo 4 morti per realizzare questo sviluppo, quindi non è affatto una cosa semplice quella che, insomma, è stata realizzata pochi giorni fa, ed è effettivamente l'apertura di una nuova frontiera per quanto mi riguarda.
Senti, per capirci, che tipo di corso effettivamente prima ironizzavamo bisogna fare per salire a bordo? Bisogna essere dei piccoli astronauti oppure, tra virgolette, basta essere turisti, basta
imparare
pagare
ad allacciare, ecco, le cinture di sicurezza, cioè, a slacciarle?
Come sono stati disegnati questi mezzi spaziali per andare incontro, insomma, a questa nuova figura che non era prevista fino a qualche tempo fa?
Allora, bisogna dire che l'esperienza di volo effettiva nello spazio è comunque limitata, perché si tratta di voli suborbitali, ma i passeggeri ovviamente sono verificati nel loro stato di salute, perché devono comunque resistere a sollecitazioni che possono arrivare anche fino a 6G, quindi 6 volte la gravità terrestre durante la fase di rientro, e quindi non tutti possono sostenere, insomma, questo tipo di sollecitazioni. Hanno disegnato i seggiolini in modo tale da minimizzare l'impatto di questo tipo di accelerazione, ma in ogni caso, insomma, è una bella botta, insomma, quindi bisogna essere fisicamente addestrati e in forma per poter sostenere questa missione. Dopodiché, diciamo, la fase di volo nello spazio invece è relativamente più semplice, non mi aspetto, insomma, che si debbano avere delle particolari condizioni di salute per poterla sostenere, ma in generale una buona salute.
Scusa, ma per capirci, una volta che si entra in orbita si fluttua o si resta seduti sul seggiolino?
Allora, no. Non si entrerà mai in orbita in ogni caso, quindi, diciamo, è un volo parabolico che, come dire, tocca per un istante un punto di massima altezza che, nel caso del volo di Bezos, sarà di oltre 100 km, e poi, diciamo, in quella fase là per alcuni minuti ci si può slacciare le cinture e si può provare, diciamo, l'effetto dell'assenza di gravità.
E le capocciate a tutto spiano, cioè, tra gli stessi turisti.
Sì, ma non fa male.
No, in realtà no. E, diciamo, è una sensazione di fluttuamento e non ci saranno delle grosse sollecitazioni in quella fase. Immagino che in ogni caso abbiano realizzato all'interno dei veicoli con del materiale, come dire,
gomma piuma è la parola che stai cercando,
il vicino, quello di corridoio, quello che ogni volta,
perché poi voi, come vi potete immaginare, insomma, le cose che poi vediamo sugli aeroplani le cominceremo a vedere anche su questo tipo, esatto. Mezzi, la gente non rispetterà le regole, insomma, e quindi gioco forza ci saranno degli impatti, insomma.
Allora, io invito tutti voi che ci state ascoltando, se volete partecipare alla nostra conversazione, 1300 799 626. Andreste nello spazio se ne aveste la possibilità, i mezzi finanziari, oppure se vinceste un gran biglietto della lotteria? Domanda appunto tricky, visto che c'è gente che direbbe sì, non è neanche il caso di fare questa domanda, e altri che direbbero manco morti.
C'è Giovanni che ci manda un sms allo 0429 996.
Giovanni, non l'ho letto ma è esaltatissimo, vero?
Dice: preferirei poter tornare a vedere la mia bella Italia per adesso, ma al 100% vorrei poter vedere la Terra e lo spazio da lassù. Giovanni da Melbourne.
Giovanni ne sa Allora, noi siamo insieme a Edoardo Trifoni, che è direttore della National Space Test Facility, e si trova nel ACT, insomma, proprio come lavoro, Edoardo, tu ti occupi di veicoli che dovranno poi andare nello spazio. E come sono stati disegnati questi veicoli che adesso abbiamo visto, quello della Virgin, oggi ci sarà quello di Jeff Bezos e poi più tardi SpaceX, cioè qual è il concetto base?
Allora, per quanto riguarda quello che verrà lanciato oggi dalla Blue Origin, è un razzo a propellente liquido, a idrogeno liquido e ossigeno liquido, quindi diciamo di base utilizza gli stessi combustibili che hanno utilizzato le missioni Apollo e utilizzava lo Space Shuttle. E con questo razzo, diciamo, sulla cima di questo razzo c'è una capsula che poi all'entrata nello spazio viene rilasciata, e quindi poi i passeggeri all'interno della capsula sperimentano l'assenza di gravità e rientrano dallo spazio con quando sono poi in atmosfera si apre un paracadute e la capsula atterra, ha un piccolo retrorazzo per rallentare l'impatto con il suolo. Dall'altra parte il razzo fa una cosa che è unica, alla quale ormai si è abituato SpaceX. Il razzo di per sé fa una missione di rientro, quindi ritorna sul suolo terrestre, poi azionando il suo razzo principale rallenta fino ad atterrare. Quindi,
e risolvendo l'annoso problema del fatto che una volta i razzi li usavi una volta e poi venivano buttati.
Sì, esattamente, questo riduce drammaticamente il costo delle missioni e funziona. Blue Origin è il secondo sviluppatore che è in grado di fare questo dopo SpaceX. Quello che fa SpaceX è molto più avanti perché permette di raggiungere l'orbita e quindi ha delle energie in gioco che non sono comparabili con quelle della missione suborbitale. Ma intanto è veramente, io sono impressionato assolutamente da quello che sono riusciti a fare e quello che faranno.
Edoardo, arriva un messaggio che non è firmato purtroppo, dice: ciao, personalmente non sentirei la coscienza a posto sapendo che milioni di dollari vengano sprecati per esplorazioni spaziali a detrimento della nostra terra e dei suoi abitanti. Grazie, ringraziamo l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha inviato questo messaggio. Quindi questo, suscita un paio di quesiti ulteriori. Uno è l'impatto ambientale di questi razzi, visto che sappiamo quanto già inquinino gli aerei, e l'altro è l'aspetto economico. Anche quando sono partiti i voli, l'aviazione civile, il prezzo dei biglietti aerei era inarrivabile per la stragrande maggioranza delle persone. Poi ci sono stati vari fattori, sia tecnici sia economici, che hanno portato un po' tutti a potersi bene o male permettere un biglietto aereo. Ecco, fino a che punto potrà scendere il prezzo, il costo di questi voli spaziali, e quanto potrà essere ampia la fetta di popolazione alla quale potranno rivolgersi?
Beh, innanzitutto, per rispondere all'ascoltatrice, è un annoso dibattito. Investire nello spazio, appunto, produce inquinamento, non produce sviluppo, queste risorse potrebbero essere utilizzate altrove. In realtà, investire nello spazio è molto remunerativo, nel senso che ogni dollaro investito nello spazio ritorna all'incirca con 10 dollari di sviluppo per applicazioni terrestri. Questo è quello che più o meno è stato sempre valutato, quindi investire nello spazio serve per migliorare le condizioni sulla Terra. Dal punto di vista dell'inquinamento, senza dubbio c'è un impatto, ma per esempio il razzo della Blue Origin, funzionando a idrogeno e ossigeno, produce unicamente vapor d'acqua come effetto della combustione, quindi è simile a quella che è una macchina a idrogeno, quello che si vuole tentare di realizzare nei prossimi anni. E per quanto riguarda il costo, senza dubbio, adesso 250.000 dollari per volare con il veicolo della Virgin Galactic è una cifra blu, ma senza dubbio questa cifra potrà scendere moltissimo. Ma intendo dire molto rapidamente, anche di un ordine di grandezza. È solo una questione di avviare questa industria e quindi cominciare ad avere un certo calendario di voli e Non mi aspetto che questo accadrà immediatamente, ma insomma, ecco, nell'arco dei prossimi 10 anni io mi aspetto che il prezzo potrà scendere anche di un ordine di grandezza.
Ecco, per le mie figlie, se sono in ascolto, papà lo desidera tanto, segnate. Ah,
come regalo per i 50.
Come regalo, ma dai, facciamo anche 60-70, così magari viene un po' di... Come triste.
No, beh, un bel selfie ancora da 50 anni.
Non capisci.
Giovane,
Edoardo,
fresco.
Ultimissima cosa, tu andresti ieri sullo spazio?
Io andrei assolutamente. Diciamo che i due concetti di volo che abbiamo visto sono un po' diversi. Quello di Blue Origin non prevede la presenza di un pilota, il razzo fa una missione completamente automatica, e invece diciamo, la missione della Virgin Galactic ha due piloti a bordo, quindi non lo so, io diciamo a prima battuta andrei su quella della Virgin Galactic.
Ci vediamo da
seguire.
E se lo dici tu, insomma.
Ci vediamo. Edoardo Trifoni, direttore della National Space Test Facility a Mount Stromlo, grazie per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata.
Un grande piacere, buona giornata a tutti quanti.
Allora andrete vorreste andare nello spazio, ancora 10 minuti per parlarne con noi, 1300 799 626. Adesso una piccola pausa.
State ascoltando SBS Italian.
Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, Carlo Reglia e Dario Castaldo con voi. Ancora per 8 minuti per parlare di spazio, visto che tra poche ore anche Jeff Bezos si riunirà nel club dei multimiliardari nello spazio con questo nuovo volo con Space Origin, con Blue Origin e appunto aggiungendosi a Richard Branson che la scorsa settimana è andato in suborbita. Potreste, vorreste andare nello spazio? 1300 799 626. E noi lo chiediamo a Alexander che lavora al Quasit, ha una grande passione per il volo, appunto ha un brevetto di aereo, adesso sta studiando per un brevetto da elicottero e appunto mi sa che è un ospite di parte. Buongiorno Alexander.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Alexander, senti, tu studi per guidare un elicottero?
Diciamo che finora ho studiato per diventare pilota commerciale, sono appena diventato istruttore di volo ad ala fissa, quindi gli aeroplani, e adesso per diciamo quasi un hobby in questo caso sto studiando per il brevetto privato da pilota.
Perché però l'elicottero? Nel senso, perché non, qual è la differenza? Cos'è che ti attira di più dell'elicottero rispetto all'aereo?
Ma dell'elicottero oserei dire che è stato quasi un incidente, più uno scambio culturale se si vuole. Sto scambiando lezioni di musica con lezioni di volo di elicottero.
Ecco, mi sembra un ottimo scambio da parte tua. Senti, tu andresti nello spazio?
Senza dubbio.
Che cosa ti attirerebbe di tutto ciò?
Ma l'esperienza, ovviamente l'esperienza. Già solo volare offre una prospettiva diversa sul mondo che ci circonda. Volare più in alto, che essenzialmente è quello che andare nello spazio è quello, volare più in alto, lo trasformerebbe, lo moltiplicherebbe un sacco di tantissimo.
Senti, di remore invece ne hai? Soltanto, appunto, visto prima ne nominavamo un paio, il piano ambientale.
Tipo che scoppia l'aereo.
Tipo quello della sicurezza, tipo quello economico, insomma, che cosa
allora,
ti preoccuperebbe?
Della sicurezza per nulla, perché sono a conoscenza dell'attenzione che viene fatto su queste macchine, dell'attenzione, della cura che viene fatta su questa macchina. In termini di remore ambientali, la cosa che mi viene in mente è che ogni volta che si fa un passo in avanti con la tecnologia bisogna iniziare da qualche parte e poi è compito nostro come dire, migliorare quella tecnologia affinché quell'impatto ambientale sia minore. Ma detto questo, continuerei a voler andare.
E remore economiche, ecco, che tipo di sacrifici faresti? Diciamo così, in questo momento, diciamo, idealmente un prezzo al quale cederesti, il prezzo del biglietto.
Questa è una bella domanda. Guarda, onestamente è molto difficile per me dare una risposta in questo caso, probabilmente, guarda, non me la sento di mettere un numero, ecco, in questo momento.
È difficile.
Te lo dico io, se domani ti dicono costa non 250 ma 25.000 dollari, lo fai? Quando lo fai? Che tipo di idee?
Probabilmente non ce la farai per quella cifra.
Allora mi sa che resterà un soldo.
Bisogna risparmiare allora. Grazie Alexander, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao.
Allora, buona giornata da Alexander al 1300-799-626. Abbiamo un'altra ospite, Orsola De Marco, che è astronoma alla Macquarie University. Buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, primi voli spaziali, come abbiamo detto, chiaramente disponibili per i super ricchi o per i super fortunati. A questo punto un manager australiano ha vinto la possibilità di andare su un viaggio della Virgin, che ha partecipato a una competizione, ha inseguito la maestra per farsi raccontare di come da bambino voleva andare nello spazio. Sarebbe il tuo sogno da bambina?
È un po' strano per me. Intanto devo cominciare col dire che è fondamentale che la razza umana raggiunga lo spazio. Lo spazio è la frontiera e gli umani, le persone, sono noi siamo definiti dal fatto che spingiamo la frontiera. Non si può mettere un prezzo su quanti benefici sono arrivati alla Terra dal programma spaziale americano della NASA degli anni 60 e 70. Quindi sono assolutamente per sì, andiamo nello spazio, andiamoci con i bilionari o andiamoci con chiunque possa riuscire a sviluppare le strategie giuste. Per quanto mi riguarda, però, io devo dire che a me non piace nuotare. Io non nuoto perché odio l'acqua, odio il freddo e odio i pesci, però sono
una delizia. Ma come odi i pesci? Ma no!
No, sul piatto mi piacciono tantissimo, però non mi piace andare in acqua. Però io sono una velista, ho la mia barca, vado a vela, la mia frontiera è il mare. Quindi, per quanto riguarda lo spazio, devo dire che io vivo nello spazio, sono astronoma, la mia testa è nello spazio tutto il tempo, però a me piace stare sulla Terra. La Terra è la mia barca e guardare lo spazio dal sicuro della mia barca. Ciò nonostante, quello che posso dire è che io, se li avessi, spenderei i soldi per mandare non me stessa, che a me non interessa tanto, ma per mandare i nostri leader, i nostri premier, i nostri presidenti nello spazio, assieme, a veramente guardare alla Terra come un unico posto, invece di pensare alla Terra come tanti paesi separati, perché quell'ispirazione deve arrivare al punto giusto, alle persone che possono che prendono decisioni importanti per la razza umana.
Quindi un'esperienza quasi mistica per aiutare a gestire la Terra.
Sì.
Orsola, ci dobbiamo salutare perché siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione. Ti ringraziamo per la tua disponibilità e il tuo intervento. Chiudiamo con una nota qualunquistica. Probabilmente loro non hanno bisogno del tuo aiuto economico, quindi quei soldi tieniti e investili diversamente per te e per noi tutti. Un saluto e un ringraziamento. Ciao Orsola.
Arrivederci, grazie.
Grazie allora a Orsola De Marco, che ci ha lasciato con questa riflessione molto interessante, non per me ma per i nostri uomini politici, per aiutare a salvare, a proteggere la Terra. Allora, Orsola De Marco è astronoma alla Macquarie University e con lei chiudiamo la nostra prima ora del programma di oggi. Ce n'è un'altra tra poco, dopo il notiziario di Federico Solchi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.